Met News, la voce del metastasio. Notizie, interviste e approfondimenti sugli spettacoli in cartellone.
Bentrovati da Chiara Brilli per proseguire il nostro viaggio teatrale, e lo facciamo a partire da un mito, quello di Prometeo, con lo spettacolo portato in scena dal 25 febbraio al 1 marzo al Teatro Fabricone di Prato da Oscar De Summa, che prosegue la sua indagine sulla mitologia e sul suo ruolo illuminante rispetto alla contemporaneità con Da Prometeo, indomabile è la notte. Prometeo che dona agli uomini il fuoco, fonte di conoscenza e progresso, in quest'ultimo lavoro di De Summa incarna una figura chiave per decifrare il grande cambiamento del nuovo secolo, ovvero la rivoluzione dell'informazione, il passaggio al digitale, capace di entrare nelle vite di ognuno e modificarle nel profondo. Ne abbiamo parlato con lo stesso Oscar De Summa.
Allora, siamo partiti dal desiderio di studiare il rapporto tra noi e la tecnologia, che ormai diventa temperante nelle nostre vite, un po' come è successo, no? Che Prometeo ha dato il fuoco agli uomini, che poi hanno sviluppato la tecnica, eccetera, eccetera. Cercavamo di capire qual era questo tipo di rapporto, ma ci siamo subito ritrovati di fronte ad una questione fondamentale. La velocità con cui la tecnologia cambia non ci permetteva di fare il fuoco precisamente su degli aspetti unici, precisi. Veramente tutto quello che studiavamo dopo due giorni era già vecchio, antico, cioè, quindi non solo cambia la tecnologia, ma cambia il rapporto con la nostra vita, con la nostra realtà. Da lì abbiamo iniziato a spostare il fuoco su l'umano, cioè l'umano che resta nel passaggio della tecnologia, e quindi lo spettacolo è diventato Indomabile la notte, cioè ciò che noi non possiamo gestire della nostra vita, che comunque ci definisce in qualche modo.
Sul palco i quattro personaggi del mito, Prometeo, Epimeteo, Pandora e L'Aquila, i cui rapporti di forza rimangono i medesimi, ma come incarnano questa attualizzazione?
Praticamente abbiamo appunto una ragazza, si chiama Thea, che viene da Prometeo appunto, che ha un fratello Epimeteo, il quale è un po' più casinaro rispetto a lei, cioè rispetto a Prometeo. Nel mito si dice, no, che Epimeteo significa ciò che viene saputo dopo, invece Prometeo ciò che sa prima, il preveggente. Abbiamo ottenuto questo tipo di rapporto. Poi Pandora viene mandata da Zeus come punizione per Prometeo a sposare Epimeteo, e lo fa, e quindi anche noi abbiamo questa donna, incontra Epimeteo su una rete, su un social, e iniziano a frequentarsi a discapito della relazione. Quindi abbiamo mantenuto questa struttura chiara, base, che è quella che è all'interno del mito, e l'abbiamo calata precisamente nel nostro contemporaneo, cercando di tradurre al massimo i rapporti di forze che ci sono e vedendo come si sviluppano nella nostra realtà, cioè come cambia questa realtà.
C'è un riferimento poi, e mi preme anche a livello giornalistico, insomma, segnalarlo, un riferimento a un fatto di cronaca da cui siete, certo, partiti.
Sì. Abbiamo chiaramente, quando raccontiamo le storie, abbiamo bisogno di calarle nel contemporaneo in cose che ci riguardano molto da vicino. Il fatto di cronaca sullo sfondo che noi vediamo è questa ragazza che fa per gioco dei video con il proprio compagno, poi se li ritrova invece in rete, e questa la obbliga a fare delle scelte, no? Tragiche, sappiamo, di conclusioni tragiche di vite, proprio in base a questo fatto che poi alla fine è stata fatta una legge, fortunatamente, per questo tipo di reato. E questa per noi è una cosa sullo sfondo, cioè l'utilizzo distratto, l'utilizzo non cosciente o addirittura con consapevolezza negativa della rete può creare dei danni seri nella realtà. Al momento siamo tutti un po' addormentati in una fascia di ipnosi leggera rispetto a ciò che facciamo in rete, perché ci sembra che non possa avere effetti reali nella vita quotidiana, e invece poniamo anche l'accento su questa parte. Quando comunque scriviamo una storia, tendenzialmente mettiamo insieme più elementi, che sono il fatto di cronaca, un po' di mito e un po' di personale, anche di cose che si succedono nella vita quotidiana a noi direttamente, attori e attrici di questo spettacolo.
Non siamo mai preparati alla cattiveria altrui, e alla nostra anche. Come si fa, no? A gestire tutta quella parte negativa di sé.
Io ho fatto un balzo rispetto alla mia famiglia, che è una famiglia di contadini. Quel balzo io l'ho voluto, fortemente.
sono disposto a fare delle cose anche se so che sono cose sbagliate. Però dopo che l'ho fatta mi sento male. Cioè, non è che mi sento male. Mi sento meno felice.
Ma perché scandalizzarsi che ammazzi un re? È appena tornato da una guerra in cui sono state uccise migliaia di persone. Che differenza fa?
Tutte le cose che ho ottenuto attraverso la seduzione le ho ottenute per avere una conoscenza maggiore di me stessa.
Forse allora è proprio questo che non mi piace dell'opera. Cioè che per ottenere questo potere bisogna uccidere tutti i sentimenti, tutti i desideri che può avere una donna.
Ma se tutto finisse una volta fatto, allora io vorrei che fosse fatto subito.
Sono le voci di Macbeth, Le cose nascoste, spettacolo che andrà in scena al Teatro Metastasio di Prato dal 5 all'8 marzo, erede di Luca Ronconi alla guida della scuola di teatro del Piccolo di Milano. Carmelo Rifici affronta dunque la dimensione archetipica del Macbeth di Shakespeare, chiedendo la complicità di una coppia di psicanalisti junghiani, Giuseppe Lombardi e Luciana Vigato. Dal confronto con loro, in un dialogo aperto, scaturisce una lettura del testo, del senso del lavoro con gli attori e dell'esigenza di una diversa relazione con il pubblico. Lo spettacolo utilizza la chiave dunque psicanalitica, interfacciando le vicende dell'opera shakespeariana con le confessioni degli interpreti che rispondono a turno alle domande poste dallo psicanalista. Come ci spiegano due degli interpreti in questo stralcio, Christian La Rosa e Angelo Di Genio.
È stato un percorso cominciato in modo molto insolito, con un provino, diciamo così, molto particolare, una sorta di seduta psicanalitica con un bravissimo psicanalista junghiano. Quindi ognuno di noi si è sottoposto a questa seduta di psicanalisi partendo comunque dalle argomentazioni del Macbeth e da ciò che del Macbeth ci aveva più colpiti, le pulsioni, i desideri che stanno al di sotto di questo testo. Si chiama Macbeth le cose nascoste proprio perché noi andiamo a scavare in quelle pulsioni, in quei desideri, in quelle cose sotterranee.
Comprendere tutto quello che c'è dietro una parola di 500 anni fa, che non è la parola che utilizziamo nel 2019, per una questione molto ovvia di senso, perché la società è cambiata e la parola ha ovviamente preso una dimensione più concreta e meno arcaica, se vogliamo utilizzare questa parola, meno antica. E nella parola arcaica antica in realtà si cela la parola, il suo doppio, il suo contrario, la sua esagerazione, il suo estremo, la sua semplicità.
Met News, la voce del metastasio. Notizie, interviste e approfondimenti sugli spettacoli in cartellone. Tutte le info su www.metastasio.it. Per ascoltare le trasmissioni in podcast, www.controradio.it. Yeah.